Giambrico, e siamo quindi IV secolo, no? E siamo nel periodo di Agostino, praticamente, anno più anno meno, ma sì, IV secolo, 340-350, adesso non ricordo le date, no,
240-250.
Chi è?
È nato nel secolo.
Quando?
Nel 245.
Ah, quindi terzo secolo. Quindi precede di un pochino Agostino, però Giannico non era cristiano, anzi lui era uno dei peggiori nemici del cristianesimo. Ed era, come sappiamo, un neoplatonico. Che ci ha mostrato che siccome la magia sia strettamente, fortemente connessa con il neoplatonismo, e che anzi addirittura sarebbe da pensare che è stato proprio il neoplatonismo a inventare la magia, così come poi si è tramandata nei secoli, perché prima la magia sì, è sempre stata naturalmente, però aveva più un carattere oracolare, basta pensare agli oracoli caldaici. Dopo invece la magia è complotino che diventa importante, perché è complotino che effettivamente si dà una configurazione teorica alla magia, no? Attraverso il passaggio dall'uno, l'intelletto e le cose, l'animo. È lì che la magia interviene, a giustificare un passaggio che altrimenti non è giustificabile in nessun modo. Non solo, ma questo passaggio, che poi è quello della verità, questo passaggio è quello che consente di mantenere l'uno, cioè questa idea dell'ineffabile, dell'indeterminato, che determina poi tutte le cose, ma come le determina? È magicamente. Per cui per mantenere questa idea di uno, che poi Giambrico la riprende soprattutto nell'ultima parte dove parla della teologia aritmetica, e lì in effetti si pone fortemente la questione della magia, poi ripresa dalla Chiesa, probabilmente dal cristianesimo, anche lì come si passa dal, com'è che Dio ha creato tutte quante le cose dal nulla, la creazione ex nihilo è la magia, né più né meno, solo che è diventata una magia di stato ufficiale, è l'unica consentita, no? Però rimane una magia, il che fa pensare immediatamente che tutto il pensiero per 2000 anni di cristianesimo sia stato sorretto da quest'idea della magia, cosa che non c'era prima, perché come dicevamo ovviamente c'era, ma aveva un carattere oracolare la tizia, quell'altra, come si chiama quella cosa? L'oracolo invece, anche lui sì, era un oracolo, diceva così cosa sarebbe potuto accadere, ma sempre in modo così molto molto mitico, no? Infatti anche Dio che non dice ma accenna, no? Accenna in modo che uno possa prendere questi accenni come gli pare, se poi le cose non vanno bene è capito male. Però l'importante è intendere questo, che la magia è una creazione del neoplatonismo e quindi del cristianesimo, che è stata inventata per giustificare il passaggio, la processione dall'uno al molti, poi declinata in tutte le varie maniere, però è questa processione. Questo salto di cui dicevamo, no? Tra l'uno e i molti. Come si passa dall'uno ai molti? Non c'è modo di passare dall'uno ai molti, perché l'uno è morti morti, non c'è per nessun passaggio. Ma veniamo a Giamblico dunque.
Comunque la questione della magia, si riflettevo, è una cosa che interviene continuamente anche nei discorsi. Perché pare che
sì,
tante volte che si dica che magicamente è successo questo,
sì,
o ho pensato quello,
mm-hmm,
no? Cioè, come dire, nel momento in cui non si riesce, come dire, ad argomentare intorno a un pensiero, un qualcosa,
la magia
è accaduto magicamente.
Sì.
Non è una credenza nella magia in quanto tale.
No, no, però è un richiamo comunque alla possibilità di compiere questo salto,
esatto,
no, uno in molti, magicamente, cioè senza nessuna argomentazione.
È come la magia dell'innamoramento, tanto per dire.
La magia dei numeri, la magia, sono tante magie che intervengono ancora oggi nel dire comune.
Sì, sì.
Certo.
Cosa non spiega?
Sì. Siamo a pagina 77. Primo capoverso. Bisogna partire dal presupposto che i principi assolutamente primi e sommi dei numeri e di tutti gli enti matematici sono due. Uno di essi è uno, di cui non si può dire in nessun modo che è ente, per il fatto che esso è semplice, e perché è principio degli enti, e il principio non è mai della stessa natura delle cose di cui è principio. Quindi, il primo numero, l'uno, è assolutamente semplice, vuol dire che è semplice, che non è composto, cioè non è in relazione, è irrelato. Ecco perché c'è bisogno della magia per sostenerlo, perché essendo irrelato non esisterebbe in nessun modo, solo la magia lo può porre. E poi continua, ecco, l'altro è a sua volta il molteplice, molti, no? Il quale è capace, per quel che è in se stesso, di fornire la divisione, e perciò, se ce lo rappresentiamo in modo conveniente, per quanto possiamo potremmo assimilarlo a una materia assolutamente umida e duttile. Vabbè, che è super fantasia. Da queste due fantasie dessi, da questi due principi, cioè l'uno è il molteplice, uno è molti, si produce il primo genere, cioè il numero, essendo i numeri composizioni di questi due principi. Questo è interessante perché in effetti ciò di cui si parla quando si parla dei numeri è il più delle volte esattamente ciò di cui si parla quando si parla della parola, no? L'uno, il due, no? L'uno è molto significante, significato, e la parola che è, come dire, è fatta di tutte le parole, il numero che è fatto di tutti i numeri. E poi dopo un po' di righe dice: e non è certo conveniente porre tale principio della molteplicità come male o bruttezza, per il fatto che la proprietà di essere per se stesso causa di grandezza e divisione oltre che di aumento, neppure nel caso di altre cose. Infatti siamo soliti porre tale genere dalla parte del male, mentre saremmo forse dalla parte del vero se dicessimo che il grande in combinazione con una forte qualità è causa della magnanimità e della liberalità. Chiaro che si riferisce a Platone, no? Molti sono il male. Pagina dopo, 79, dove c'è il 17. Se d'altra parte si muoverà dal presupposto che esista un'unica causa prima di ogni quantità numerica e di ogni grandezza, e che essa presenti in sé molte differenze per chi sia capace per sua propria natura di produrre questo o quel genere nell'intero mondo naturale, sarebbe l'uno sebbene l'uno rimanga ovunque uguale a se stesso e non manifesti sempre chiaramente la sua propria natura per via della densità della materia. Bene. Ecco l'uno che rimane ovunque sempre uguale a se stesso. Che poi è servito, se vedremo più avanti, a cosa qui agiamo, dico, a dare un fondamento matematico all'uno di Plotino. Perché questo uno è quello che causa tutti i numeri sono causa di tutte le cose, quindi l'uno di Plotino è causa di tutte le cose, ma non per un sa quale motivo, perché l'uno è il numero, e il numero è causa di ogni cosa, che non è naturalmente, però lo si può pensare. Infatti dice che pagina 81, secondo capoverso, dice: i principi matematici differiscono in qualche modo dagli altri principi, sono infatti superiori da un lato agli ultimi enti, perché mentre questi sono corporei, quelli sono incorporei, dall'altro lato gli aspetti vitali, perché mentre questi sono caratterizzati dal movimento, quelli invece sono privi di movimento. Infatti il primo, l'uno, è assolutamente immobile. E poi di fatto dice il capoverso successivo, cioè il 19, no? Dice: i teoremi delle proporzioni e quelli relativi alle composizioni e alle divisioni di ordine comune, la teoria matematica contempla ciò che si può considerare in rapporto alla somiglianza e alla dissomiglianza. Cioè la matematica è solo questo, somiglianza o dissomiglianza. La matematica non è altro che relazioni numeriche poste in relazione con altre relazioni numeriche. Cioè la filosofia della matematica è nient'altro che questo. Relazioni numeriche messe in relazione con altre relazioni numeriche che producono altre relazioni ancora. La filosofia dell'aritmetica, per usare i termini di Coso, Huster, è questa. E infatti a pagina 85, a proposito dell'unità, all'inizio, tale unità apparirà, lo ripetiamo, se si apprende con osservazioni corrette ciò che noi diciamo, perché a chi ci ragioni sopra tutti questi aspetti del mondo riveleranno un unico legame naturale. Che è un discorso che faceva anche Bruno, tra l'altro, no? Questo, l'anima mundi è non è altro che questo. Un legame naturale tra tutte le cose del mondo. Ecco, qui sembra citare quasi Bruno, che non può citare naturalmente, ma dice 87, una decina di righe, dice: occorre dunque esaminare quale tra le matematiche possiede questo potere e quale matematica spinge l'anima del mondo del divenire verso quello dell'essere. C'è un'anima del mondo che spinge il divenire verso l'essere, cioè spinge i molti verso l'uno. E pagina 89 verso il fondo, le ultime 6-7 righe, dice: si sentirà dal bisogno di qualcuno che giudichi e l'anima sarà costretta in questo caso a porsi il problema e a cercare la soluzione muovendo la sua interna riflessione e a domandarsi quale mai sia l'unità in sé e così tra le cose che conducono e convertono l'anima alla contemplazione dell'essere ci sarà l'apprendimento dell'unità. Qui c'è Plotino, qualcosa che si sente dentro. Questo uno naturalmente non può che essere sentito, visto che non può essere argomentato. 93. Ultimo capoverso. La natura del continuo e del discreto nella totalità degli enti, cioè nella struttura dell'intero universo, è concepita in due modi: come natura del discreto per giusta posizione e per accumulazione, come natura del continuo per unione e per coesione. In termini appropriati, ciò che è continuo e unificato si può chiamare grandezza, ciò che è giustapposto e discreto invece quantità numerica. E mentre secondo l'essenza della grandezza il mondo sarà concepito unico e sarà detto solido o sferico ed esteso e coeso in modo connaturale con se stesso, secondo l'idea e la nozione di quantità numerica invece sarà concepito come la struttura e l'ordinamento o l'armonia del tutto, composta, diciamo, di tanti elementi e tanti generi di sfere celesti, eccetera, eccetera. Cioè, vedi come la questione dell'uno e dei molti è l'unica questione che viene sempre trattata, non ce ne sono altre. Questo? I libri usati, nuovi, rari, introvabili,
mi hanno comprato usato questo qui.
Eh?
Ho comprato usato questo.
Ah!
Che è raro questo. Si è raro.
Quanti? Io ho pagato di più, 55.000 lire.
Ah, ma cos'è che c'è 55.000 lire?
Eh sì, perché è il suo prezzo originale.
30 euro con 60.
Andiamo avanti. Ecco, qui parla dei cosi, come si chiama, dei geometri, 103, dove c'è il 37. Dunque, i geometri, infatti, una volta stabiliti come presupposti dispari e impari, e le figure e le tre specie di angoli, partono da questi elementi per trattare il resto, e trascurano, come se le conoscessero, le cose reali, e non hanno da rendere ragione di ciò né a se stessi né agli altri. Dei sensibili invece si servono sì, ma senza indagarli, e costruiscono i loro ragionamenti non già in funzione di questi, bensì del diametro del suo quadrato. Sembra una delle critiche che si fanno ancora oggi, in fondo, alla matematica, alla ambienti astratti che non hanno a che fare con nulla. Cioè, ancora in fondo Heisenberg, no? Faceva una critica del genere.
Creano un mondo fantastico.
Sì, si creano, esattamente, creano il mondo. Da qui l'idea, no, della magia anche rispetto alla matematica, cioè che crea un mondo, famosi mondi possibili, e finito praticamente del nulla. Lunga su cose che
come se fossero dei giochi,
come
se fossero dei giochi.
Sì, beh, sì, certi che sono
matematica.
Esattamente. Ecco, pagina 111, dove c'è il 44, due o tre righe dopo, dice: la scienza matematica interviene dopo che si è realizzato quell'apprendimento primario a cui dà avvio l'insegnante elementare e che è seguito poi dall'apprendimento di elementi che si scoprono in collegamento con le nozioni fondamentali impartite dall'insegnante. L'anima, infatti, sulla base di tali nozioni, ha reminiscenza delle veraci idee della matematica e propone ragionamenti che appartengono propriamente a tali idee. Sì, è Platone qui ovviamente, d'altra parte, il mio Platone dice, mica per niente. No? L'idea che in fondo, cioè, a garanzia di tutto, ci sono le idee. Per questo la matematica è sempre stata considerata platonica, perché è sorretta dalle idee. Questo numero di per sé è nulla se non fosse che c'è il numero lassù che garantisce che sia quello che, si, che diciamo che è, visto che la, di per sé non ha né può avere alcuna garanzia di sorta. Andiamo avanti qua. Ecco, qui a pagina 123 dice, dozzina di righe più o meno, non è affatto possibile infatti che negli enti realmente matematici sussista alcuna quantità numerica o divisione o unificazione di entità o alterità senza che prima ci sia nella realtà somiglianza e dissomiglianza. Non dobbiamo meravigliarci più dunque se questi aspetti si estendono anche al genere uno, più, meno e tutto. Al contrario, è molto più necessario vedere che essi esistono nelle cose secondo la natura propria di ciascuna di esse. Quindi ci sono le cose che hanno la loro natura e la matematica non fa che riprodurre questa cosa che appartiene alla natura, cosa che non è, perché non c'è nessuna natura delle cose che garantisca che le cose siano quelle che sono. Però la matematica in fondo si fonda su questo platonicamente, che esiste invece una natura delle cose, che, come abbiamo detto anche varie volte, in fondo è il fondamento della cosa, della magia. Andiamo avanti. Poi. Ecco, qui potrebbe essere interessante, 139, capoverso 20. Capitolo, non so se è un capitolo quello lì. A questa potenza della matematica fa da controparte un'altra potenza, l'oristica. La matematica infatti si serve anche di definizioni che essa fa con esattezza, ma l'oristica è la dottrina delle definizioni. E il modo di combinare tutto l'insieme delle definizioni è il seguente. Dopo che la dieretica divisione matematica ha distinto il contenuto delle matematiche in genere e specie, allora l'oristica raccoglie in un unico punto le differenze nascenti della divisione e le stringe tutte insieme in un'unica comune definizione. Che modo di pensare non è normale. No, si prendono mai elementi, si trova l'elemento comune, si sintetizzano e si suppone che questa sintesi corrisponda a qualche cosa. Questo sta poi in dico, e cioè che le proposizioni producano le cose di cui le proposizioni parlano. La parola che si fa carne, Giovanni, prologo. Era il 149, dove c'è all'inizio. Ad alcune scienze è concesso di essere desiderabili per se stesse e non solo per quello che ne può derivare. A queste sole scienze soprattutto è concesso di essere teoretiche, per il fatto che non c'è in esse altro fine se non la pura conoscenza. Ora sappiamo che la pura conoscenza è improbabile. Se non altro perché vuoi conoscere questo mondo. Però è questa idea che in fondo era ancora in parte di Aristotele, no? Nella prima pagina, quello che è della metafisica, quando dice che fa parte dell'uomo, no? E lì bisognerebbe, poi ognuno interpreta la parola trauma, no? C'è la meraviglia, c'è il prodigio, c'è il terrore che mette in moto tutto. Perché dice, siamo poco dopo la metà, dice, 149, sì. Dopo aver detto che il filosofo ama contemplare la verità, si creda, no, che egli afferri per altra via tali scienze, che per natura riguardano le cose più comuni e più divine tra quelle che noi possiamo percepire, e che, essendo piene di moltissime assolutamente meravigliose visioni, possiedono una precisione non fatta di vuoti ragionamenti, ma ricavata propriamente e solidamente dalla natura di ciò che è il loro oggetto di studio. Come se volesse assolutamente stabilire che ciò che fa la matematica è qualcosa di fondato su qualcosa di concreto, di reale. Poi c'è qui un riferimento a pagina 153-74, ai pitagorici, dice, partendo dalle matematiche, i pitagorici passano anche a molte dimostrazioni di ordine fisico e spingono la virtù verso il bello e il bene, e con esse costruiscono in chiave teologica la parte più importante dell'astronomia. Per tutte queste ragioni è ragionevole pensare che i pitagorici compissero meravigliosi studi sulle matematiche. Però vede come in effetti l'idea del bene, del bello, no? Il bene in particolare, il bene è per Plotino si chiama, come per il cristianesimo, l'uno è Dio. E l'uno è il primo numero, quello dal quale si dipartono tutti quanti i numeri. Perché senza l'uno non ci sarebbero tutti gli altri numeri. Esattamente, bravo, vede che. Ecco, qui c'è una notazione sui pitagorici che è più che altro una curiosità. Siamo a 151, capitolo 24, quinta sesta riga, dice, da un lato, dunque, i pitagorici si applicavano nella costruzione dei teoremi con questo intendimento. Dall'altro lato, una volta che avevano impedito che la relativa scienza divenisse di comune pubblico dominio, insegnavano segretamente quei teoremi per quello che erano, ed erano molto pochi coloro a cui comunicavano quella conoscenza, e se per avventura qualcosa veniva divulgato, facevano di ciò espiazione come di un sacrilegio. Respingevano perciò anche coloro che erano estranei alle loro consuetudini, come se fossero indegni di avere rapporto con loro.
Questa conoscenza dava potere,
esatto, esattamente,
erano condividere,
e no. Lo dice anche Dante, chi più sa più vale, e quindi va tenuta religiosamente, gelosamente.
Oltre al fatto che poteva sentire qualcuno che magari faceva qualche obiezione.
Esatto. Sì, non è che dica delle cose particolarmente esaltanti, forse le cose migliori, quelle che a noi possono interessare un pochino di più, sono quelle dell'ultima parte, l'ultimo libro, quello sulle... Esatto, teologia dell'aritmetica, andiamo avanti, cioè nulla di rilevante per quanto a noi interessi. E infatti anche il secondo libro, quello che si chiama Introduzione aritmetica, ho segnato qualche cosina, ma in questo libro qua lui fa grande sfoggio di conoscenza di quel testo di Nicomaco sulla filosofia dell'aritmetica. Ma non fa altro che dire come alcune relazioni numeriche si trasformino in altre relazioni numeriche che poi diano vita ad altre relazioni numeriche. Ecco, infatti qua dice 213, siamo andati ecco. Dopo verso primo, Talete definì il quanto, cioè il numero, sistema di unità, secondo la dottrina degli Egizi, presso i quali egli anche studiò, mentre definì il numerabile uno in senso proprio. Non cadranno dunque entro confini né l'unità né l'uno. Pitagora invece lo definì come estensione e attuazione dei principi seminali immanenti nell'unità. No? Già in Pitagora c'è l'idea che nell'uno ci sia tutto e che dall'uno parta ogni cosa. Ecco, ho parlato questo di principio numerico che sussiste prima di tutti i numeri nell'intelletto divino e ad opera del quale e dal quale vengono ordinate e mantenute e mantengono il loro ordine indissolubile le cose numerate. No, questa è la funzione dell'uno. L'uno, dice a pagina 215, anzi, dice proprio all'inizio, Filolao, canto suo, dice che il numero è il connettivo più potente e autogenerante sì, che rende eternamente stabili le cose del mondo. Ecco. È il numero che le rende stabili. Come fa? È perché quando io numero qualche cosa, stabilisco, appunto lo stabilizzo, no? Che è così. Solo che il fraintendimento è sorto dal fatto che siccome i numeri producono delle relazioni che non si vedono inizialmente e quindi appaiono a un certo punto per magia, no? Quando Einstein ha avuto la pensata che dentro la materia ci sia una quantità enorme di energia, questa cosa, e lui sì, certo l'ha pensata, no? Ma era già implicita in infinite altre cose dette prima di lui, addirittura in Aristotele, quando parla della potenza, la potenza infinita, che non si arresta davanti a niente, poi si configura di volta in volta come forma, ma la dinamis è inarrestabile e c'è tutto, è tutto dentro lì. Quindi il passaggio a dire che nella materia c'è una energia inimmaginabile è quasi automatico, certo occorreva pensarci, ovviamente occorreva pensarci, però c'era già. E proseguo dicendo l'uno è la più piccola parte del quanto, ovvero la primaria e comune parte del quanto, ovvero il principio del quanto. Secondo la definizione di Timarida, è una quantità limitante, poiché di ciascuna cosa l'inizio e la fine sono chiamati limite, ma ci sono cose in cui anche la parte centrale è chiamata limite, come ad esempio nel cerchio e nella sfera. I matematici più recenti, vabbè, per lui non credo che pensasse a Weierstrass o a Dedekind, invece dicono che unità è ciò secondo cui ciascun ente è detto uno. Vabbè, mancava però questa definizione, sebbene sia un insieme di parti, perché loro si accorgevano che l'uno è comunque un insieme di parti. Ma già da Aristotele in fondo, no? Universale è un insieme di particolari, una definizione piuttosto confusa danno i seguaci di Crisippo quando dicono che l'uno è unità, molteplicità. Tra unità e molteplicità infatti ci sono contrapposizioni. Chi potrebbe andare a vedersi Crisippo? Io non me lo ricordo bene Crisippo. Però immediatamente, sì, mi sembra di sì. E gli stoici erano dei logici in fondo. Ecco, lui si affretta a dire che tra unità e molteplicità, infatti, cioè è proprio così, c'è solo contrapposizione. No, dice subito il nostro amico Ciambrico qua, a scanso di ogni equivoco. Alcuni pitagorici la definiscono dicendo l'unità è frontiera tra numero e parte. Essa infatti, come da seme o eterna radice, si va moltiplicando in relazione inversa l'uno rispetto all'altro, i rapporti numerici, da un lato quelli che in una divisione all'infinito diminuiscono i rapporti, eccetera, eccetera. Vabbè. Ecco, qua parla del pari, del dispregio, vabbè, insomma. Poi si inventa tutta una serie di parole incredibili. No, dice, eteromeche era il nome che gli scolastici davano al numero pari, per un accidente del suo significato, in quanto nelle parti in cui si divide differisce di una sola lunghezza. Viceversa chiamano anfimeche. Ah, 217, mi scusi. Perché comincia a fare tutta una serie di, ecco, di cose infinite intorno alle relazioni, per scoprire che in fondo la matematica non è che relazioni che si relazionano con altre relazioni. E quindi non c'è praticamente nulla di che da segnalare. Qua ho trovato qualcosa, vediamo un po'. Ecco, per esempio, quando vi dice 241, primo capoverso, numero perfetto è considerato quello che è intermedio tra i due e che non ha quindi la somma delle parti né maggiore di sé, come quella del ridondante, né minore come quella del deficiente. Cioè, fa una serie infinita di catalogazioni che non hanno effettivamente proprio nessun interesse. Ecco, pagina 255, 44, riga sopra. L'uguaglianza avrà altresì funzione di principio rispetto alla disuguaglianza. No. E anche qui l'uguale è superiore al disuguale. Potrebbe chiedere perché? Perché l'uguale presuppone il disuguale e il disuguale presuppone l'uguale. No, come parliamo di disuguaglianza?
L'uguale può essere uguale a se stesso, la disuguaglianza.
Sì, sta lì la questione. Perché dice, così come accade anche in geometria, dove l'angolo retto è principio dell'angolo ottuso e dell'angolo acuto, e negli intervalli musicali, eccetera. Infatti queste cose procedono all'infinito attingendo da qualcosa di determinato e delimitato in rapporto di uguaglianza, e allontanandosi da questo rapporto secondo la maggiore o minore disuguaglianza. Anche qui c'è una reminiscenza plotiniana, no? Il bene non è altro che ciò che è più vicino all'uno, ma man mano che ci si allontana, ecco la disuguaglianza dall'uno, ecco il male, fino ad arrivare alla materia. Qualche qua non ho segnato niente perché sono letti molto rapidamente, anche perché una noia mortale. tutte queste definizioni infinite che danno. Ecco, 271, terzo capoverso, poiché qualsiasi numero in quanto nasce dall'unità, o come numero in se stesso, o come composto dalla somma di quelli che lo precedono, si risolve in una in unità e si estende in linea retta, sarà chiamato perciò rettilineo, perché procede non in larghezza ma solo in lunghezza. Ecco, poiché qualsiasi numero in quanto nasce dall'unità. Ora, se ci avessero pensato, avessero letto meglio la storia, ma non potevano farlo, e letto in modo un po' più critico così, avrebbero potuto considerare che se qualcosa può procedere, non può procedere dall'uno che è identico a sé, ma soltanto se l'uno è altro da sé, cioè se l'uno è anche due, simultaneamente. Solo così può prodursi qualche cosa. No? Qualsiasi numero nasce dall'unità. Dall'unità non può nascere niente. Se si considera l'unità come assoluto, come la sta considerando lui, cioè come qualcosa di assolutamente semplice e irrelato, come l'uno, da l'uno non può nascere niente, infatti l'opino cosa fa? È la processione, procede via, così. Ecco. Lo gnomone. Gnomone è una parola antica, usavano per indicare quel procedimento per cui si aumenta la dimensione di una figura, ma la figura rimane esattamente la stessa. E lui fa l'esempio, no? Di un triangolo, no? Se io lo raddoppio, il triangolo rimane uguale come rapporto, ma è il doppio, però è lo stesso, la figura rimane uguale. Questa è la virtù dell'ognomo, la curiosità. Si dice veramente poco che a noi possa interessare qualcosa, una cosa che possa interessare gli storici della matematica, non è così, però. Per esempio qua 291, 73, 4 righe dopo. Ebbene, anche dallo stesso nome diversità è possibile conoscere direttamente la contrarietà. Sono la stessa cosa. E qui ha un certo risvolto anche sociale. Chi è diverso è contrario. E sì, è questo che dice, no? Diversità è possibile conoscere direttamente la contrarietà. Sono la stessa cosa, infatti, diversi e contrari. Mentre identità e unità si manifestano nella natura del numero uno, come pure dicevamo che questo è chiamato unità, monas, perché stabilità, né, e immobilità hanno il principio dell'unità. E sembra una lezione di filosofia, filosofia politica. Ciò che è stabile è ciò che è degno di essere mantenuto, ciò che è diverso e ciò che è contrario deve essere eliminato. Ciò che sia qui un po' spiccia, però efficace, ecco.
E comunque sempre guarda perché è
inconsapevole. Sì, ininterrottamente.
Anche se non è presente.
No. La quinta c'è perché. E dice ancora. 297, le ultime 10 righe più o meno. È chiaro dunque che tutte le cose del mondo sono costituite e nascono da forma e materia. Ecco, qui già nascono da forma e materia, non è che nascono da forma e materia, sono forma e materia. Se sono in qualche cosa sono già forma e materia, non è che nascono. Beh, dire che nascono presuppone che ci sia un qualche cosa, l'uno per Gianluca naturalmente, no? Da cui tutto procede e poi è diventato Dio.
Secondo me che la forma e la materia esistono prima, logicamente.
Sì, questi due numeri, infatti, l'uno e due costituiscono in primo luogo il principio che dà forma alle due lunghezze del numero, intendo dire il pari e il dispari. In secondo luogo l'uno è principio dei quadrati e l'altro degli eterometi. Gli eterometi non mi ricordo di cosa sono.
Era pari e dispari di te,
eh?
Non era pari e dispari di te.
Sì, 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 è una cosa del genere. Ma se ne inventate una scritta a un certo punto c'è fuori dei nomi inverosimili. E allora no, ora facciamo stare dietro come esce. E dice a pagina 301 a metà meno, solo il 2 fra tutti i numeri, come si è preso, ha un risultato per mescolanza uguale a quello per somma, mentre i numeri posteriori a 2 danno un prodotto maggiore della somma. No, e qui compare l'idea, no, della magia dei numeri, perché il 2, no, è l'unico che cosa fa? Fa qualche miracolo. Ah sì, diceva se il numero 1 che precede il 2 dà un prodotto minore della somma, perciò i pitagorici chiamavano il 2 in ragione di questa proprietà uguale e giusto, e da questo fatto si riconosce la sua natura di seme o principio. Infatti l'1 contiene allo stato principale e seminale i rapporti numerici, così anche il 2 conterrà esso solo allo stato confuso e indistinto le proprietà della mescolanza e della giusta posizione, cosa che non accadrà all'uno, ma sarà proprietà del 2. Sappiamo l'uno è identico a sé, immobile, assoluto, eccetera, e il 2 che fa intervenire il molteplice, cioè i molti, perché è diverso.
Usano dei numeri, poi scoprono delle cose che chiamano proprietà i numeri, per dire la moltiplicazione è uguale a quello sommo.
Sì.
Sono intervenute a posteriori queste cose.
Ovviamente.
No? Sì, e vengono scoperte con quella meraviglia, come se ci fosse di fronte a una sorta di...
Esatto, come se fossero queste cose dentro i numeri, no? Che l'intelletto è riuscito a partire.
Però il numero è...
Ma guardi che è ancora presente oggi, in fondo, ancora con Galilei, ma ancora oggi nella scienza comune, si ritiene che la scienza, la matematica quindi, abbia la capacità di tirare fuori dalla natura i suoi segreti. E beh, è quasi un luogo comune, no, che la scienza faccia questo.
Anche i numeri non avevano il loro segreto.
E certo, certo.
Sono quelli che cercano le combinazioni per giocare all'occhio.
Certo, c'è molta differenza.
O come si chiama quella napoletana?
Sì, sono occhio, dov'è? Quello del genere. Ecco, vabbè, su questa storia qua non c'è altro da aggiungere. E quindi passiamo direttamente alla teologia dell'aritmetica, dove c'è qualche cosina che potremmo utilizzare. Ecco, intorno al numero 1, peri monados. Ecco. Monas, monas, estin arche.
Moneta.
Eh?
Moneta.
Sì, allora non si chiamava moneta il cellino. Monas è l'uno. È il principio del numero, dice, e non ha posizione. È detto uno per la sua stabilità. Visto lo siamo, sì. E infatti l'uno mantiene la stessa forma ad ogni numero con cui si combina, come ad esempio 3 per 1 uguale 3, 4 per 1 uguale 4. Ecco che infatti che l'uno, una volta che si è associato a questi numeri, ne ha mantenuto la stessa forma e non ha prodotto un numero diverso. Magia! Hai visto che roba? Questo è Dio, naturalmente, che non può essere che lui a fare una roba del genere. Tutte le cose infatti sono state ordinate dall'uno perché le contiene tutte in potenza. Esso infatti, anche se mai in atto, e non può essere in atto, ma se non è mai in atto come fa a produrre altre cose? Non è chiaro questo punto qua. Dice non è mai in atto, ma se non è in atto, quindi se non è in atto dovremmo presupporre che sia in potenza. Ma è una potenza che non è mai in atto. E allora come produce il 2 per esempio? Vabbè. Le contiene tutte in potenza. Esso infatti, anche se mai in atto, almeno in germe, possiede tutti i rapporti di tutti i numeri, compresi quelli del 2, in quanto l'uno è pari e dispari. È pari e dispari, è delinea e piano solido, cioè cubico e sferico. Cioè l'uno è tutto praticamente. È piramidale secondo eccetera. Il 397 all'inizio, ogni composizione di una quantità numerica, in quanto di ogni parte di una suddivisione è formata dall'uno. Vede come sta cercando in tutti i modi di stabilire una teoria, una filosofia della matematica a supporto del pensiero di Plotino. Infatti dice una è la decina e uno il migliaio, e in senso inverso, eccetera. In ciascuna di queste parti l'uno è identico nella forma, diverso di volta in volta nella grandezza, perché genera da se stesso, oltre che generare queste parti, come se fosse il principio razionale del mondo e insieme alla natura degli enti, che però prima aveva detto che non è mai in atto, è sempre soltanto in potenza. E se non è in atto, come fa a fare queste cose?
Certo, non le contiene tutte.
Sì, ma le contiene in potenza. Il problema è quando le mette in atto. E lì è il problema di Plotino. No? L'uno contiene tutto. quindi l'intelletto e l'anima, ma com'è che a un certo punto si producono l'intelletto e l'anima? Per processione. Anche come dice poi alla fine, boh, io so.
Quando si parla di processione di numeri.
Certo. Certo. Infatti dice subito dopo, genera da se stesso, no? L'uno, oltre che generare queste parti, come se fosse il principio razionale del mondo e insieme la natura degli enti, e perché mantiene in essere ogni cosa e non permette che venga meno ciò con cui si congiunge, ed è fra tutti i numeri l'unico che somiglia alla provvidenza che conserva l'universo, ed è anche il più idoneo a mostrare Dio come principio razionale e soprattutto unirsi intimamente a lui, a cui è quindi più vicino.
C'è un po' di stoicismo e di
beh sì, c'è Plotino, come ho detto prima, il tentativo di dare a teoria di Plotino un fondamento che, se è matematico, lui pensa, presuppone che sia vero, sia necessario. Vabbè, possiamo anche fermarci qua, magari mercoledì prossimo terminiamo.